Sia lodato Gesù Cristo. Come abbiamo avuto occasione di dire già domenica scorsa, ma soprattutto durante la settimana, lo specifico del tempo liturgico ordinario durante l'anno, quello che si chiama per annum e che riconoscete dal colore liturgico verde, è quello di metterci nella sequela di Gesù, di farci cioè seguire questo Gesù che è nostro Salvatore, dato a noi da Dio Padre attraverso la Madre sempre Vergine, come abbiamo celebrato nella grazia e nella luce del Natale. Seguire questo Gesù nella sua predicazione, nei suoi miracoli e nelle sue parabole. E proprio questo cammino che abbiamo cominciato già domenica scorsa nella festa del battesimo di Gesù, ripensando al nostro battesimo, che è l'inizio della nostra avventura spirituale, del nostro cammino cristiano, questo cammino che noi facciamo comincia effettivamente oggi con l'ascolto della chiamata dei primi apostoli. Intorno a questo Gesù che dopo, voi sapete il percorso, no? Dopo la vita nascosta di Nazareth, dopo l'episodio del battesimo, dove la voce del Padre lo mostra come il figlio amato che noi dobbiamo ascoltare, dopo l'episodio anche dei 40 giorni nel deserto che ascolteremo all'inizio della Quaresima il mese prossimo, e dopo essersi trasferito a Cafarno, Gesù raduna intorno a sé diverse centinaia di discepoli e tra questi sceglie un gruppo, gli apostoli, che lo seguono più da vicino. I primi quattro di questi apostoli, Andrea e Simon Pietro, Giacomo e Giovanni, sono due coppie di fratelli, ma sono anche discepoli di San Giovanni Battista. Per cui ecco l'episodio che abbiamo ascoltato questa sera, questo momento nel quale San Giovanni Battista, che era venuto proprio per portare al popolo di Israele questa notizia: il Messia non è più da aspettare, il Messia c'è qui. Questo momento nel quale Giovanni Battista può dire: ecco, l'agnello è arrivato, il Messia ormai lo possiamo vedere, lo possiamo incontrare. Bene, questo momento ci porta tutti a riflettere ancora sulla grazia della chiamata, sulla grazia della vocazione. Ciascuno di noi ha la sua chiamata, ciascuno di noi nella sua vita può vedere diverse chiamate. Che cosa vuol dire quello che sto dicendo? Diciamo che fondamentalmente c'è una chiamata allo stato di vita che noi scegliamo, no? Matrimonio, oppure la vita anche da soli, oppure la vita consacrata. Questo è quello che noi intendiamo quando tecnicamente, dal punto di vista religioso, parliamo di vocazione. Io ho la vocazione al sacerdozio, molti di voi hanno avuto la vocazione al matrimonio, è una chiamata. Noi non siamo arrivati, io penso che soprattutto chi è avanti negli anni di matrimonio abbia coscienza di questo. Noi non siamo arrivati a prendere una decisione perché quel giorno ci è passata in mente una cosa piuttosto che un'altra. No, no, abbiamo fatto una decisione seria e quella decisione l'abbiamo rinnovata e la rinnoviamo ogni giorno. L'abbiamo fatto per molti anni, lo facciamo ancora, perché quella noi abbiamo riconosciuto era la voce di Dio per noi. Quando voi avete deciso di sposarvi, quando per esempio le persone che tra di voi fanno il catechismo hanno scelto di accettare la proposta del parroco, quando chi opera nella carità ha scelto di dare la sua vita e il suo tempo per il bene degli ultimi, dei più poveri, quando le persone consacrate hanno scelto di fare un passo che le portava verso questa consacrazione, hanno risposto abbiamo risposto a una chiamata di Dio. Però è anche vero l'altro aspetto che dicevo, la nostra vita è tutta una chiamata. Siamo stati chiamati alla vita, nessuno di noi ha fatto domanda per esistere, no? Siamo stati chiamati alla vita. Siamo stati chiamati alla fede nel battesimo. Noi sappiamo che nel battesimo abbiamo ricevuto in germe questa virtù teologale della fede, che abbiamo il compito di far sviluppare, di far crescere in seno alla Chiesa, non nella periferia della Chiesa, non contro la Chiesa, ma in seno alla Chiesa. Abbiamo poi ricevuto diverse vocazioni, pensate alle diverse forme di apostolato, di volontariato, di impegno che possiamo avere nella Chiesa e nel mondo. E poi certo resta tra tutte queste chiamate anche quella fondamentale allo stato di vita. Ma oggi, ascoltando questa pagina di Vangelo, noi siamo invitati a pensare di nuovo a quel momento, il momento nel quale noi abbiamo detto sì al Signore, il momento nel quale, per esempio, io ho deciso di entrare in seminario e poi ogni anno di rinnovare questa mia disponibilità al Signore, fino al momento nel quale, durante la celebrazione del sacramento dell'ordinazione sacerdotale, sono stato chiamato per nome e ho risposto: eccomi, sono qui. Ma anche voi, il momento nel quale davanti a Dio avete scelto di sposarvi in chiesa o di impegnarvi in una delle tante forme di apostolato che la Chiesa ha messo a vostra disposizione. Abbiamo una chiamata, e questa chiamata presuppone, secondo l'insegnamento del Vangelo di oggi, due cose: il tenore di vita spirituale e la preghiera. È molto bello, no? Quello che dice il Vangelo. Giovanni Battista, fissando lo sguardo su Gesù, solo allora, fissando lo sguardo su Gesù, dice ai suoi discepoli: potete andare, questo è il Messia. Ma c'è anche il contraccambio. Questo Gesù, che dice il Vangelo, osservando, accorgendosi, vedendo che essi lo seguivano, li interroga. La nostra vita cristiana, sostanzialmente, cari fratelli e care sorelle, è questo. È un dialogo che noi portiamo avanti nella preghiera e nella vita spirituale fervorosa che cerchiamo di portare avanti, un dialogo con Gesù. Con un Gesù che noi dobbiamo guardare come la sorgente delle nostre chiamate, la sorgente del bene spirituale delle nostre anime, ma anche un Gesù che ci guarda, un Gesù che si accorge, un Gesù che vede che cosa? La nostra vita, l'impegno della nostra vita, i nostri limiti, i nostri successi, quello che più di profondo caratterizza il nostro cammino di fede. Bene, questo è il nostro seguire Gesù. Seguirlo in una vita spirituale seria e in una vita di preghiera attenta, che ci permette di ascoltare quello che ci dice Gesù. Nel mondo d'oggi, dove i mezzi di comunicazione la fanno da padrone, è molto facile cambiare la voce di Gesù con quella di altre realtà. Possiamo ascoltare la voce dei grandi della terra, dei politici, degli uomini di spettacolo, di sport, e pensare che la verità venga da quella parte. Invece, il Vangelo di oggi ci ricorda che è necessario questo cuore attento a quello che Gesù dice e a quello che Gesù vuole. D'altra parte, anche nella prima lettura, una celeberrima pagina, no? Quella della chiamata, questa disponibilità che il sacerdote Eli insegna a Samuele: quando tu ti sentirai di nuovo chiamato, devi rispondere: eccomi, parla Signore, il tuo servo ascolta. Questo, come dicevo, chiede un certo tenore di vita spirituale, chiede anche una certa disponibilità. E questa disponibilità che noi dobbiamo avere per conoscere Gesù. Questo dice Gesù ai primi apostoli. Gli chiedono: dove abiti? Gesù non dà un indirizzo. Gesù dice: venite, vedrete, cioè fate l'esperienza. E questa esperienza ha cambiato la vita degli apostoli quel giorno, di tanti discepoli, di tanti santi, di tanti cristiani, probabilmente anche la nostra, che siamo chiamati oggi a fare la nostra parte. Questo stare con Gesù, no? Stettero con Lui tutto il giorno, dice il Vangelo, è fondamentalmente quello che definisce meglio la nostra vita cristiana. La nostra vita cristiana non è pratiche religiose, sarebbe un fariseismo. La nostra vita cristiana è stare con Gesù, vivere in grazia di Dio, farlo partecipe di tutte le cose della nostra vita, sentire che Lui abita dove abitiamo noi e che noi abitiamo dove abita Lui, sentire che siamo sempre in comunione con Lui. E tutte queste cose, voi comprendete, vengono piano piano a realizzarsi in una vita dove c'è la fedeltà. Fedeltà a Dio, fedeltà alla sua chiamata, fedeltà anche nella nostra risposta. Soltanto così la vita cambia. La vita di queste persone è cambiata. La vita di Andrea e di Simon Pietro, la vita di Giacomo e di Giovanni, che nel suo Vangelo ci racconta, facendo per delicatezza un passo indietro, no? Raccontando le cose in terza persona, quello che fondamentalmente ha stravolto, cambiato la sua vita. Noi sappiamo che quando San Giovanni Evangelista scrive il Vangelo è molto vecchio, nell'isola di Patmos, si è ritirato lì, molto vecchio, riflette sulle cose che Gesù ha detto, sulle cose che ha fatto. Lui era il più giovane degli apostoli. Ricorda ancora, benché molto vecchio, l'orario in cui per la prima volta ha visto Gesù. Erano le 4 del pomeriggio. Ma ancora poi sentiamo da Gesù, dalla bocca del Signore, il cambiamento della vita. Tu sei Simone, non sarai più Simone, sarai Cefa, Pietra. Mi servi per un compito differente. Gesù cambia la vita, il nome è la storia di una persona. Nella Bibbia il nome è la missione. Gesù cambia la vita di Pietro. Noi sappiamo che Pietro lascia tutto, anche gli altri apostoli lasciano tutto per seguire Gesù, per andare dietro il maestro che li farà partecipi, certamente di tutti i suoi poteri, ma anche li farà partecipi della sua passione, della sua morte e della sua risurrezione. Fondamentalmente, cari fratelli e care sorelle, ciascuna delle nostre vocazioni, la mia, la vostra, è in questo solco. La nostra vita cambia effettivamente soltanto se noi abbiamo incontrato Gesù. Il problema è che qualche volta noi pensiamo di averlo incontrato e non l'abbiamo fatto. Se la nostra vita non cambia, se la nostra vita non porta dei frutti buoni, e Gesù ha detto è dal frutto che riconoscete l'albero, noi questo Gesù non l'abbiamo incontrato sul serio. Incontrare Gesù significa veramente permettergli di cambiare totalmente la nostra vita. E la nostra vita diventa, lo dicevamo questi giorni scorsi, l'abbiamo detto soprattutto giovedì nella festa di Sant'Efisio, diventa testimonianza, autentica testimonianza e direi anche normalmente una testimonianza che in un modo diretto deriva dalla nostra vita. Ecco quello che dice il Vangelo degli Apostoli. Andrea andò dal fratello Simone e gli disse: guarda, abbiamo trovato il Messia. Quel bene che aveva scoperto nell'incontro con Gesù, stando un giorno con Gesù, questo bene subito lo contagia agli altri. Cari fratelli e care sorelle, proviamo a pensarci. Nel mondo siamo 1.600.000 cattolici. Nelle nostre parrocchie, almeno a livello generale, siamo tutti cattolici. Nelle nostre famiglie, appunto, in senso così comune, siamo tutti cattolici. Ma perché le cose non funzionano come dovrebbero? La pagina del Vangelo di oggi ci chiede di tornare in noi stessi, tornare alla radice della questione, alla chiamata che abbiamo ricevuto da Gesù, alle chiamate, se volete possiamo anche dire così, per comprendere un po' tutta la nostra vita, alle chiamate che abbiamo ricevuto dal Signore. Queste chiamate ci chiedono una risposta adeguata e un impegno serio. La nostra vita deve essere veramente una vita differente, perché siamo discepoli di Gesù e l'apostolato e la testimonianza devono essere certamente presenti nella nostra vita. Io avrei pure terminato, ma mi corre l'obbligo, non riesco a trattenermi dal dire qualcosa sulla vita del grande santo che oggi noi ricordiamo. Un santo che è vissuto a cavallo tra il terzo e il quarto secolo, che ha vissuto 106 anni, oltre 90 dei quali passati nel deserto, in una penitenza austerissima. Il suo biografo ci racconta che Antonio viveva soltanto di pane, acqua ed erbe, con una penitenza molto dura e con un'attenzione grandissima alla parola di Dio. Io ogni anno ripeto questa cosa perché per me è una cosa importantissima, fondamentale. Si dice che Sant'Antonio Abate conoscesse la Bibbia a memoria. Voi poteste dirmi: certo, non c'erano i libri, certo, non c'era il computer, neanche la televisione. Dunque questo veniva un po' di necessità, ecco, per chi amava la parola di Dio. Però penso che non sia tutto questo. Questa parola che nel silenzio del deserto diventava fonte di illuminazione per la sua anima. Un'anima che era certamente saggia, prudente, ricercata da discepoli, dagli altri cristiani per i consigli. Sant'Antonio Abate non era sacerdote, eppure la gente accorreva a lui, tanto che Sant'Atanasio, che ne ha scritto la vita, ci racconta che per ben 3 volte dovette spostare la sua dimora più dentro il deserto della Tebaide, quindi dell'attuale Egitto, per stare tranquillo, per vivere questo silenzio, questa unicità. Monachesimo vuol dire questo, no? Viene da monos greco, uno, solo, questo silenzio che aveva scelto. 100 anni, 106 anni che sono stati consacrati al Signore per il bene della Chiesa, con una grande intercessione, una preghiera continua e con un esempio di vita, come abbiamo accennato, che certamente ci deve far riflettere. Però, e così vorrei concludere, concludo con l'inizio, con la chiamata di Sant'Antonio, perché questo ci spiega come le cose che abbiamo detto siano veramente fondamentali. Aveva 19 anni, andava a messa tutti i giorni. Un giorno è entrato a messa e ha sentito il Vangelo del giovane ricco: vendi tutto quello che hai, dalle poveri, seguimi. E Antonio ha capito che quella parola era per lui. È uscito, ha venduto gli oltre 400 campi, ci dice Sant'Atanasio. Quindi una famiglia ricca, no? Oltre 400 campi che aveva, e ha seguito il Signore in questa via che lo ha reso padre del monachesimo orientale. Vogliamo pregare Sant'Antonio, così come preghiamo la Madonna Santissima in questa domenica, perché ci aiutino nella nostra vita a fissare anche noi lo sguardo su Gesù, come ha fatto il Battista. Perché nel silenzio che dobbiamo creare nei momenti di preghiera e di riflessione possiamo ascoltare la voce di Gesù che ci chiama e seguirlo con generosità, dicendo anche noi e ripetendo ogni giorno il nostro sì, il nostro eccomi. E poi soprattutto permettendo a Gesù di lavorare con la sua grazia nel nostro cuore per cambiare la nostra vita, e così diventando lievito, sale, luce nel mondo, con le persone che noi incontriamo tutti i giorni, con quelle con cui viviamo, con quelle con cui condividiamo il cammino di fede. E qui ricordiamo le cose che abbiamo detto per diverse domeniche tra ottobre e novembre: la famiglia e la parrocchia. Allora la Madonna e a Sant'Antonio proprio chiedo questo, un aiuto per tutti noi che siamo qui in giorno della domenica e nel ricordo di questo santo, perché veramente la nostra vita possa essere secondo quello che piace al Signore, secondo quello che attraverso la liturgia della Chiesa oggi il Signore ci ha insegnato. Sia lodato Gesù Cristo.